Buonasera amici, sono contento che siate tornati ad un'altra puntata di A Tutto Swing, la 52esima puntata. La dedico tutta a Thomas Francis Dorsey Jr., detto Tommy Dorsey. Classe 1905, è stato uno dei band leader più famosi della swing era ed era anche un famoso trombettista. Suonava il trombone ma era anche molto abile con la tromba. La musica ce l'aveva in famiglia perché il padre, di origini modeste, faceva il minatore, faceva però anche il maestro di musica ed aveva una sua band. Ed è stato lui ad iniziare i suoi due figli, perché Tommy aveva anche un fratello maggiore, Jimmy, alla musica. Ed anche Jimmy diventò famoso. I due fratelli suonarono anche insieme, conosciuti come i fratelli Dorsey. Il padre era un appassionato di melodie jazz che si stavano sviluppando negli Stati Uniti all'inizio del Novecento e quindi trasmise ai figli questa sua passione. Per farla semplice, i due fratelli suonarono insieme negli anni 20, poi negli anni 30 le loro strade si allontanarono e poi tornarono insieme nel 1953. Quando erano ancora insieme, fecero un brano nel 1929 che ebbe un grande successo e che aveva come cantante solista Bing Crosby. Ce lo sentiamo però nella bellissima interpretazione di Alanis Morissette, che nacque a distanza di 18 anni dalla morte di Tommy Dorsey, che avvenne nel 1956. Perché la swing era è finita da un pezzo, ma in realtà lo swing non ci ha mai lasciato.
That's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams, against their wish, do it. Eating lazy jellyfish, do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad Row. In shallow shoals, English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love. The dragonflies in the reeds do it. Sentimental centipedes do it. Let's do it, let's fall in love. Heaven forbid, do it. So does every Katie Din, do it. Let's do it, let's fall in love. The most refined
era Alanis Morissette nella sua interpretazione del successo di Tommy Dorsey Let's Do It, Let's Fall in Love. Più di 6 milioni di ascolti ha avuto Alanis questo mese su Spotify. Per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando di Tommy Dorsey, al quale dedichiamo tutta la puntata. Ma che tipo era? Che uomo era Tommy Dorsey? Intanto era uno a cui piaceva collaborare con gli altri artisti, non era, diciamo così, arroccato sulla sua musica. Ha collaborato con Louis Armstrong, con Art Tatum, con Benny Goodman e tanti altri. Ed era un vero band leader perché nella sua carriera è stato in grado di reclutare tantissimi musicisti ed arrangiatori di qualità. Ed era sempre pronto a elogiare i musicisti che eccellevano e non soltanto quelli della sua band. Con i membri della sua band poi aveva una relazione speciale che non era soltanto musicale ma era anche sociale, che andava oltre la performance musicale. Invitava spesso nei weekend tutta la sua band nella sua bellissima villa nel New Jersey perché Tommy Dorsey aveva fatto un sacco di soldi. La villa infatti aveva un campo da tennis, una piscina, quelli che una volta si chiamavano flippers, cioè all'epoca una novità in americano pinball machines, e poi aveva un favoloso impianto stereo, uno dei più innovativi dell'epoca. Aveva però un ego colossale, come molti band leader, ma era temperato da un grande senso dell'umorismo. Le sue sfuriate erano famose, ma duravano molto poco, e quando finivano cominciava subito a scherzare su se stesso. Nel 1937, dopo che si era separato dal fratello ed aveva fatto la sua band, arrivò al numero uno delle classifiche americane con il brano Marie. Era Marie, un grande successo di Tommy Dorsey del 1937. In realtà Tommy Dorsey non fondò una band da zero, ma ne ereditò una. Aveva infatti un vecchio amico che faceva il band leader in un hotel di New York. Peccato però che questa band non stava andando da nessuna parte, non aveva cioè successo, e quindi il suo amico non fece troppa fatica nel cedergliela. Tommy Dorsey la rimise un po' a posto e poi qualche mese dopo debuttò con questa band rivisitata nella Blue Room dell'Hotel Lincoln a New York. Ed un giorno Tommy Dorsey fu colpito da un ragazzo che lavorava a Chicago nella band di un altro hotel. Lavorava per il band leader Harry James. Mandò quindi un suo emissario per sentire se questo ragazzo voleva lavorare con lui. Il ragazzo ne parlò col suo datore di lavoro, ovvero sia con Harry James. E Harry James, senza fare troppi problemi, acconsentì a cederlo a Tommy Dorsey. Harry James fu un vero gentleman, in quanto il ragazzo si era appena sposato e aveva bisogno di soldi, e Tommy Dorsey poteva pagarlo molto meglio di lui. Tommy aveva avuto la vista non lunga ma lunghissima. Il talento del ragazzo sotto la sua guida esplose e divenne uno dei più grandi cantanti non solo della swing era ma di tutti i tempi. Quel ragazzo 24enne era Frank Sinatra.
The guy who cared about love, and I'm not the guy who cared about fortunes and such. Never cared much.
Oh, look at you now.
I never knew the technique of kissing. I never knew the thrill I could get from your touch. Never knew much.
Oh, look at you now. You're a new man, better than Casanova at his best.
With a new heart, a brand new start, I'm so proud I'm busting my vest.
So you're the guy who turned out a lover.
Yes, I'm the guy who laughed at those blue diamond rings. One of those things.
Lord, look at you now.
Not the guy who cared about love, and he's not the guy who cared about fortunes and such. Cared about much, but look at him now.
I'm a lover.
He never knew the technique of kissing. He never knew the thrill he could get from her touch. Never knew much, but look at him now.
Man, I really come on.
He's a new man, better than
Casanova at his best, rider.
With a new start, a brand new heart.
He's so proud he's busting his vest. So he's the guy who turned out a lover. So he's the guy who laughed at those blue diamond rings. One of those things.
But look at me now.
He's a new man, better than Casanova at his best. He's got some new jive and it's really fine.
Why, I'm so proud I'm busting my vest.
He's a lover. Yes, we know he's a lover. Yes.
I laughed at those blue diamond rings. Just one of those things.
But look at him now.
Jack, I'm ready.
Look at him now.
Era Look at Me Now con la voce degli inizi di un giovane Frank Sinatra che iniziava a farsi strada. Come dicevamo, il talento di Frank Sinatra, che era già presente ma ancora da sviluppare, esplose con la band di Tommy Dorsey. Ma di questo non ne profittò soltanto Frank Sinatra, ma anche la stessa band di Tommy, che divenne ancora più famosa di quello che era già. Insomma, fu una relazione che giovò ad entrambi. Frank Sinatra, durante la sua carriera, disse più volte che aver lavorato ed ascoltato la musica di Tommy Dorsey lo aiutò a sviluppare il suo fraseggio, la sua ispirazione durante il canto, i suoi gusti musicali e la sua conoscenza della musica. Inoltre, Frank Sinatra era un vero professionista. Non era un cantante che si accontentava, voleva sempre migliorare ed era disposto a lavorarci sopra. E poi i due, Frank e Tommy, se la intesero molto bene anche a livello personale. C'era una differenza di 10 anni di età. Tommy Dorsey era il più vecchio e cercava sempre di incoraggiare il suo pupillo, che gli piaceva anche come persona. A un certo punto Tommy Dorsey ingaggiò un arrangiatore che si chiamava Cy Oliver, che aveva appena abbandonato la band di Jimmy Lunsford, un altro famoso direttore d'orchestra. E come avrete potuto notare anche dalle altre puntate, qui c'era anche una vera e propria, come si direbbe oggi, guerra dei talenti, cioè ci si rubava i più bravi musicisti in continuazione, in base alla legge della domanda e dell'offerta. Cy Oliver, dicevamo, era un arrangiatore e creò uno stile più nuovo e più fresco per la band di Tommy Dorsey. Che cosa fa l'arrangiatore? Praticamente prende un brano musicale già esistente e lo modifica, cambiando spesso gli strumenti, il tempo, i battiti al minuto, le tonalità. L'arrangiatore, insomma, quello che dà l'individualità alla band. Senza l'arrangiatore le band sarebbero sembrate tutte più simili, senza quell'elemento distintivo, colorato e divertente che serviva per attirare sempre un nuovo pubblico e sempre nuovi ballerini. Insomma, l'arrangiatore è come un sarto che prende un abito già confezionato e te lo fa esattamente sulle tue misure. era Song of India. Effettivamente c'aveva un tono un po' orientale e questa canzone stava sul lato B del disco che conteneva Marie, la seconda canzone che abbiamo ascoltato questa sera. Nella notte di Halloween del 1940 aprì ad Hollywood una sontuosissima sala da ballo che si chiamava Palladium e per questa serata di apertura il management della sala scelse la band di Tommy Dorsey. Nel 1940 Tommy era nel pieno del suo periodo d'oro, che possiamo dire fu tra il 1935 ed il 1945, praticamente la durata della swing era. E per l'occasione il management della sala alzò i prezzi. Vediamoli giusto per avere un'idea. Allora, se volevate risparmiare, dovevate andare a ballare il sabato mattina. 35 centesimi per le donne e 50 centesimi per gli uomini. Dal lunedì al venerdì sera il prezzo si alzava a 50 centesimi per le donne e 75 centesimi per gli uomini, mentre il sabato sera c'erano i prezzi più alti, 75 per le donne e $1 per gli uomini. Al massimo quindi gli uomini pagavano $1 per la serata. Ma per l'occasione il prezzo fu alzato a $5, ma in questi $5 c'era una cena definita di lusso. Era Boogie Woogie con entrambi i fratelli Dorsey. Prima abbiamo citato l'arrangiatore Cy Oliver, che Tommy Dorsey ingaggiò per la sua band e che portò uno stile più nuovo e più fresco. Mise infatti mano a questa classica canzone che stiamo per ascoltare, On the Sunny Side of the Street. On the Sunny Side of the Street. Nel 1941, sull'onda del suo massimo successo, Tommy Dorsey fa un deciso salto di qualità. Decide infatti che si è stufato dei vari intermediari, delle varie agenzie del music business e che d'ora in poi si gestirà da solo. Bisogna quindi, per fare questa cosa, mettere in pista una vera e propria organizzazione. E per questo aprì una sua società che chiamò Tommy Dorsey Incorporated. Affittò l'attico di un famoso edificio di New York, un grattacielo che esiste ancora, che si chiama Brill Building e che ospitava le principali aziende musicali. In questo attico installò gli uffici della sua nuova società e per inaugurarla fa un gigantesco party, che però sfortunatamente si trasformò in una gigantesca rissa. Da questo momento Tommy Dorsey non è più soltanto un band leader, ma diventa anche un businessman. Thank you.
skies smiling at me. Nothing but blue skies.
Do
I see? Singing a song. Nothing but bluebirds.
They don't.
All day long.
Flat, flat, happy. Sunshine everywhere. And everybody's happy as a square at the fair. Hi, hi!
All the days are hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days.
Promise of blue.
All of them gone.
All misery.
Nothing but blue skies
overhead
from now on.
Era Blue Skies. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla fine del 1946 era oramai evidente che il band business andava sempre peggio. Per tanti motivi, ma uno di questi era che l'offerta di band eccedeva la domanda di band, ce n'erano troppe. Per cui nel mese di dicembre del 1946 ben 8 band leader, i più importanti, chiuse di battenti. Erano Woody Herman, Benny Goodman, Harry James, Le Brown, Jack T. Garden, Benny Carter, Ray Hutton e il nostro Tommy Dorsey. In pratica questa data fu la fine ufficiale della swing era. Queste erano le più grandi band dell'epoca e se lasciavano loro finiva tutto. Ma in realtà l'unico a non arrendersi fu proprio Tommy Dorsey, che negli anni seguenti combatté con le parole e con i concerti il declino delle big band e nel 1948 fondò una nuovissima band e per l'occasione si riunì con il fratello Jimmy. Continuò a fare musica sino a quando morì, sfortunatamente troppo presto, all'età di 51 anni, per una disgrazia. Dopo una cena un po' pesante che gli diede fastidio, andò a letto e prese dei sonniferi, molti sonniferi, però durante il sonno ebbe un rigurgito ma non riuscì a svegliarsi a causa del sonno pesante creato dai sonniferi e quindi morì soffocato. Lo trovarono la mattina dopo nel suo letto e tutti i suoi amici musicisti organizzarono un concerto in suo onore che fu trasmesso in televisione. È stato un grande band leader dell'epoca d'oro dello swing. Chiudiamo con Opus One. Ciao Tommy. Sono Marco Bernardi, grazie per avermi seguito e un abbraccio, il mio più forte del vostro.